Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta le notizie più importanti della giornata. Allora, nella puntata di oggi è una puntata molto molto lunga, molto molto lunga, non di un'ora, però sicuramente sfioreremo i 10 minuti, perciò cominciamo subito, vi dico brevemente quello di cui parleremo, dell'Overshoot Day italiano che è stato ieri, degli effetti dei cambiamenti climatici in Italia, di uno studio sul buco nell'ozono e sugli effetti che la soluzione, diciamo, del protocollo di Montreal dell'87 sta causando oggi, dei panda in Canada, vabbè, insomma, un sacco di cose. Partiamo, che facciamo prima. Cominciamo però con una rettifica, anzi una precisazione su un'informazione che ho dato ieri, perché parlando del bonus bici ho omesso di dire che questo bonus, che ricordo copre il 60% del costo di biciclette, monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e robe di questo genere, fino a un massimo di 500 euro, però è accessibile solo a coloro che vivono nelle cosiddette città metropolitane, quindi comuni con più di 50.000 abitanti. Per tutto il resto degli abitanti, purtroppo no. Va bene, partiamo con le notizie del giorno. Ieri era il 14 maggio ed era l'Overshoot Day italiano. L'Overshoot Day è quel giorno dell'anno in cui il nostro consumo di risorse supera la capacità del pianeta di riprodurre, di rigenerare quelle risorse. Ovviamente si tratta di stime e di proiezioni che in genere vengono fatte a inizio anno, per cui tra l'altro quest'anno non tengono conto ad esempio del lockdown, dell'epidemia da Covid-19, quindi probabilmente può darsi che ricalcolandole avremmo guadagnato qualche giorno, ma tant'è, non cambia poi granché. A livello mondiale l'Overshoot Day cade a fine luglio, lo scorso anno è caduto il 29 luglio e ovviamente questo è un problema, sia che in Italia cada il 14 maggio, sia che nel mondo complessivamente cada il 29 luglio, perché in un sistema in equilibrio dovrebbe cadere non prima del 31 dicembre a livello mondiale e quando cade prima vuol dire che stiamo andando a intaccare le riserve del pianeta, le scorte, è come se io guadagnassi 10.000 euro all'anno e tutti gli anni ne spendessi il doppio, ne spendessi 20.000. È chiaro che per un po', se ho dei risparmi da parte, lo posso fare, però non posso andare avanti all'infinito così. Ecco, noi dagli anni 70 all'incirca stiamo facendo questa roba qua, quindi spendiamo più di quanto guadagniamo, e mentre i risparmi, quindi le riserve del pianeta, diventano sempre più piccoli, noi ogni anno in realtà spendiamo di più, quindi è un po' un controsenso. E fra l'altro ci sono grosse disparità in questa spesa di risorse, in questo consumo di risorse, perché abbiamo visto che se tutto il mondo avesse i consumi dell'italiano medio, le risorse del pianeta sarebbero finite appunto ieri, il 14 maggio, e quindi servirebbero circa 2,7 pianeti per soddisfarci. Se invece avessero quelli dell'americano medio, sarebbero finite a marzo e servirebbero ben 5 pianeti per soddisfarci. Ci salva in parte e in maniera orribile la disuguaglianza, perché c'è una buona parte del mondo più povera che consuma meno risorse di quanto il pianeta è in grado di rigenerare. Parliamo ad esempio del subcontinente indiano o di quello africano. Questo ovviamente è profondamente ingiusto, ma non solo, perché come faceva notare Giuseppe Barbiero nella puntata di Matrix di questo martedì, di cui vi lascio il link, vedetevela perché è veramente interessante. Ha una maggiore povertà, quindi ha dei consumi più bassi, sono correlate anche un minore accesso all'istruzione, soprattutto da parte delle bambine, e a un minore accesso al lavoro femminile, che a loro volta sono correlate a più alti tassi di natalità. Detto in parole povere, in molti paesi più poveri le ragazze, le donne non trovano un ruolo sociale se non nel fare figli e quindi non viene loro permesso di autodeterminarsi e quindi questa cosa può portare anche nel medio-lungo periodo a un aumento insomma è previsto comunque un aumento della natalità e della popolazione in tantissimi paesi africani, appunto indiani, da qui al 2100 e questa cosa aumenta il problema della sovrappopolazione e aumenta di conseguenza il problema dei consumi. Si tratta, come appunto suggeriva Barbiero, di trovare dei punti di equilibrio diversi, per cui in alcuni paesi potrebbe aver senso parlare o immaginare una crescita sostenibile dei consumi per ridurre il tasso di natalità, mentre in altri, come il nostro, sicuramente dovremmo impegnarci a decrescere di molto i nostri consumi. E complessivamente il sistema mondiale deve trovare un punto di equilibrio che sia molto più basso rispetto a quello attuale, e che stia all'interno dei limiti planetari, quindi che complessivamente non si consumano più risorse di quanto il pianeta non è in grado di rigenerare. Se suona complicato tutto questo è perché è complicato essenzialmente, è tutto tremendamente intrecciato e come diceva, pare, lo scrittore George Bernard Shaw, non so come si pronuncia, irlandese, quindi Shaw, non lo so. Per ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice e sbagliata. Tendenzialmente è un aforisma che funziona sempre. Intanto, cominciamo con un po' di intanto, perché intanto ieri a Palermo si registravano 39,4 gradi, record storico in Italia a maggio, dove appunto mai si era registrata una temperatura così alta. Mentre stanotte a Milano un nubifragio ha causato l'esondazione del fiume Seveso e stamattina in diversi quartieri della città i milanesi sono svegliati con le strade completamente allagate, diversi danni alla rete elettrica, quindi blackout durati anche diverse ore e così via. Cambiamenti climatici, dicevamo all'inizio. Sempre intanto, c'è un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters, che è una rivista scientifica, da un team di ricercatori canadesi che praticamente mette in dubbio che la soluzione che abbiamo trovato sul finire degli anni 80 al problema del buco nell'ozono sia veramente una soluzione efficace. Perché vi ricordate il buco dell'ozono, no? Fu scoperto negli anni 80, praticamente ci si accorse che si stava molto assottigliando lo strato di ozono, soprattutto in corrispondenza delle calotte polari. E che questa cosa, a parte che era un pericolo perché lasciava filtrare molti più raggi, insomma, anche alcune componenti dannose dei raggi solari, ed era causato principalmente dai CFC, che sarebbero i clorofluorocarburi, che sono delle sostanze chimiche che venivano utilizzate tantissimo, ad esempio, nell'industria della refrigerazione, no? Per fare i frigoriferi. In realtà anche per tanti altri componenti. Comunque, fatto sta che queste sostanze furono proibite nell'87 dal protocollo di Montreal, che è generalmente considerato un esempio di grosso successo di politiche ambientali e di come, se vogliamo, possiamo metterci d'accordo per fare qualcosa di sensato. Ecco, in realtà, a distanza di qualche anno, sembra emergere che forse quella soluzione non fosse così efficace come sembrava ai tempi, perché cosa si decise di sostanzialmente di vietare i CFC e di sostituirli con delle sostanze diverse che erano definite ozone friendly, quindi amiche dell'ozono, che non causavano il buco nell'ozono. Se non che appunto questo nuovo studio fa vedere che queste sostanze sembrano non decomporsi in ambiente, hanno fatto dei carotaggi nel ghiaccio artico e hanno trovato dei livelli crescenti a partire dagli anni 90 di questi sostituti dei CFC nell'ordine di 10 volte più elevati di quanto non si trovassero prima. Questa cosa in realtà non sappiamo molto sui danni potenziali che potrebbe fare, sulla loro potenziale tossicità, però ecco, il dato di fatto che stiamo sottoponendo l'ambiente a una grande quantità di contaminazione da parte di queste sostanze e non sappiamo né se possono essere dannose per la salute umana né se possono compromettere alcune funzioni degli ecosistemi. Quindi anche in questo caso, soluzioni semplici a un problema complesso non sappiamo se funzionano o no, tendenzialmente no. Ancora un altro intanto. Intanto il Canada ha rispedito in Cina due panda giganti perché con i molti voli cancellati non gli arrivava praticamente più il bambù dalla Cina che veniva usato per nutrire gli stessi panda. Quindi tendenzialmente Teniamo degli animali cinesi in Canada e gli facciamo arrivare il cibo comunque costantemente dalla Cina, però mi sfugge un po' il perché. Perché non c'è un vero motivo per fare questa roba qua, è semplicemente un grosso spreco di, anche qui, energia, risorse, in più causando una sofferenza a una specie animale anche in via di estinzione, per far vedere dei panda dal vivo a dei bambini, non lo so. Insomma, è innegabile che come specie Homo sapiens stia facendo un gran casino. E visto da questa prospettiva, anche con tutte le notizie che vi ho dato oggi e con quelle che spesso vi do, che non sono proprio allegre e simpatiche, ci sentiamo salire l'angoscia, no? Non sono cose che ci fanno stare bene tendenzialmente. Ma c'è un ma, perché voglio tornare un attimo all'intervista con Giuseppe Barbiero, quella di Matrix di cui vi parlavo prima. Perché come suggeriva il professore, a volte un cambio di prospettiva può essere molto molto utile. E se tutte queste cose dal nostro punto di vista di specie Homo sapiens sono dei drammi esistenziali, ed è anche corretto che sia così, nella prospettiva di Gaia, nella prospettiva della vita sulla Terra che ha 4 miliardi di anni, quello che noi stiamo facendo a noi stessi e al pianeta, ma non è neanche una febbriciattola, è tipo uno starnuto, ma proprio al massimo. E se poi ovviamente allarghiamo la prospettiva all'intero universo e ai misteri che pervadono l'universo, allora davvero scompariamo e tutta questa angoscia quasi non ha più senso di esistere. Non so, ho l'impressione che siamo un po' arroganti, un po' autoreferenziali anche nell'estinguerci, nel senso che non stiamo distruggendo il pianeta, stiamo leggermente modificando i suoi equilibri, ma tendenzialmente il pianeta sta benissimo. È ovvio, siamo noi che dipendiamo da quell'equilibrio perfetto in cui ci siamo evoluti e quindi è un nostro problema se modifichiamo quegli equilibri. E mi sono anche detto, sempre riflettendo su questi argomenti, se tutti noi dobbiamo morire prima o poi singolarmente, perché ci angoscia tanto l'estinzione del genere umano? E penso che sia sempre un po' un problema di egocentrismo, nel senso che se ci sentiamo l'apice della creazione, il motivo stesso per cui esiste l'universo, è chiaro che l'estinzione della nostra specie diventa qualcosa, un tabù, qualcosa di cui non possiamo parlare, che non riusciamo neanche a immaginare. Ma se invece estendessimo il nostro senso di cioè, se da una parte ci rendessimo conto che probabilmente non siamo il centro dell'universo, non siamo il motivo per cui esiste l'universo, ma siamo uno dei miliardi di esperimenti della vita sulla Terra e magari anche in altre parti dell'universo, chi lo sa. E dall'altro magari estendessimo il nostro senso di appartenenza dalla specie Homo sapiens all'intero pianeta che vive, oppure chissà, magari l'intero universo stesso. Allora tutta questa tragedia perde un po' di significato, per cui possiamo anche accettare il fatto che magari a un certo punto ci estinguiamo come specie e non sarà un problema. Non saremo noi a scoprire il senso dell'universo, ammesso che esista un senso dell'universo, magari lo scoprirà qualche altra specie posizionata in qualche altro punto dello spazio-tempo, che può essere il pianeta Terra, può essere da qualche altra parte, ma non sarà un dramma, cioè la vita andrà avanti, un giorno finirà lo stesso universo. E qualcosa succederà anche dopo questo fatto, probabilmente. Non lo sappiamo. Sono ovviamente misteri molto più grandi di noi. Ma ecco, tutto questo pippone filosofico e probabilmente sproloquiante per dire che credo che accettare l'estinzione della nostra specie come una possibilità ci dia un sacco di potere in più e magari sia anche un primo passo per evitarla questa estinzione, se vogliamo. Allora, mi rendo conto che tutto questo discorso avrebbe avuto molto più senso con una barba lunga come avevo prima e adesso è realisticamente poco credibile, comunque fatevene quello che vi pare. Detto ciò, io siamo quasi a 15 minuti, per cui vi ricordo solo che stasera non perdetevi alle 18, abbiamo questo appuntamento in cui quasi tutta la redazione di Tele che cambia si ritrova in diretta su Facebook e su YouTube contemporaneamente per parlare di un sacco di argomenti interessanti in un appuntamento che si chiama Per un'altra normalità alle 18 Facebook e YouTube. Vi lascio comunque varie robe in descrizione e niente, vi saluto, vediamo 15 minuti, aiuto. Vi saluto, vi do appuntamento a lunedì e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna per tutto. Ciao.